Ed eccoci ritrovati in diretta sulla Radio Vaticana. Di nuovo il buon pomeriggio da Antonella Palermo, sono le 16:09. L'autentica felicità è un traguardo, essere davvero felice dentro, accettare il mondo di Dio e goderne senza voltare le spalle a tutta la sofferenza che vi regna. Lo scriveva Etty Hillesum, giovane intellettuale ebrea olandese, morta ad Auschwitz nel 1943 all'età di soli 27 anni. Ha lasciato un diario, molte lettere scritte durante la sua permanenza a Vesterbrock, un campo di smistamento situato nell'Olanda nordorientale, dove ha lavorato come assistente sociale dal 42 al 43. Moltissime riedizioni di questo diario, vi cito la pubblicazione integrale curata da Adelphi. Sabato prossimo ricorreranno i 70 anni dalla sua scomparsa. Vogliamo tracciare un breve profilo di questa donna che trovo straordinaria e lo faccio insieme a Marina Corradi, che abbiamo in linea. Buon pomeriggio Marina.
Buongiorno.
Giornalista, scrittrice, hai curato la riduzione teatrale del diario appunto di Etty Hillesum, Cercando un tetto a Dio. Ti vorrei chiedere subito come hai fatto conoscenza con questa donna.
L'ho fatta attraverso degli amici che lavorano nel teatro e che l'hanno letta, se ne sono innamorati pochi anni fa e mi hanno chiesto se era possibile trarre un monologo da quei testi. Io non avevo mai fatto lavori teatrali, ma io stessa sono stata coinvolta da questa donna, tanto che mi ci sono messa e il lavoro è venuto fuori, è stato rappresentato al meeting di Rimini nel 2008 e poi viene spesso ripetuto, spesso in occasione delle giornate della memoria, come nei giorni di gennaio, diciamo.
Perché ti ha coinvolto?
Mi ha coinvolto moltissimo perché sembra una nostra contemporanea, non una ragazza di 70 anni fa. All'inizio è una giovane donna ebrea, ma non praticante, molto libera, spregiudicata, dice sono padrona della mia vita libera e sregolata, ha fidanzati, è curiosa, vivace, intellettuale. E poi
la ragazza che non sapeva inginocchiarsi,
esatto, anche qualcuno. Perché ebrea comunque non apparteneva alla sua tradizione l'inginocchiarsi, ma soprattutto non si ricordava più del suo Dio. Quando Julius Peer, lo psicanalista junghiano che la prende in trattamento, le dice bisogna avere il coraggio di pronunciare il nome di Dio, per lei è una sorpresa, è qualcosa di ritrovato dopo evidentemente una precoce secolarizzazione. Tant'è vero che chiede, ma a lei prega, ma cosa dice quando prega? È quasi ironica all'inizio. E poi però il solo nome di Dio pronunciato, evocato, sembra operare in lei una metamorfosi profondissima e rapidissima, perché nel giro di meno di 3 anni questa ragazza così vivace, così spregiudicata, diventerà quella che scrive le lettere da Vesterbrock, il campo di raccolta degli ebrei olandesi, che sono una testimonianza di assoluto amore per il prossimo.
A me ha sempre colpito di questa donna la sua capacità, da quello che appunto si può dedurre da questi scritti, di essere radicalmente sulla terra, ma di esserne anche radicalmente distaccata.
È vero, è questo che colpisce. Lei dice spesso io non voglio chiudere gli occhi davanti a niente, io voglio essere occhi e orecchie del mio popolo, e quindi sente un dovere quasi di annotare, di testimoniare, come se le fosse dato come vocazione. E d'altra parte conosce anche un desiderio profondo, radicale di Dio, per cui nei momenti più duri dice io mi innalzo attorno le mura della preghiera come quelle della cella di un convento, che è un'immagine che viene dal Talmud, quindi lei ha comunque conservato magari inconsapevolmente qualcosa della sua tradizione, che peraltro vive potentissima nelle sue parole, nella sua speranza, nella sua ostinata tenacia a sperare comunque.
Sono già morta mille volte in mille campi di concentramento, scrive, e so tutto quanto e non mi preoccupo più per le notizie future, so già tutto, eppure trovo questa vita bella e ricca di significato ogni minuto.
Certo, è questo che ci sbalordisce, perché dal fondo di un lager si possa fare un'affermazione simile, sembra una follia. C'è un salto a un certo punto dall'esperienza umana di questa ragazza così vicina a noi, c'è un salto verso Dio che noi possiamo guardare con fascinazione, con ammirazione, con amore e con desiderio, ma che non riusciamo a far nostro. Cioè, è difficile comprendere come nel fondo dell'orrore e dello smarrimento questa donna comunque riesca a dire che Dio è buono. Però lei in sostanza adotta questo pensiero, dice voglio essere io un tetto a Dio in questo campo, voglio accoglierlo io, se lui si è dimenticato, se lui non può aiutare noi, aiuterò io lui. Cioè si sente chiamata a partecipare, a portare la sofferenza degli altri, che benché lei sia ebrea sembra un istintiva adesione alla croce.
Che poi un'affermazione del genere, ma ce ne sono tante appunto attraversando le lettere, ma in particolare il diario, è un'affermazione sicuramente che suscita tenerezza, ma è anche un'affermazione molto leggera, mi sembra, dove leggera indica un cuore ormai davvero maturo e così intimamente attratto dalla vita che è capace anche di accettarne la morte, una morte del genere.
Certo, è per questo che l'ultimo tratto della sua vita, soprattutto le lettere da Westerbork, entrano in un'orbita che noi persone normali facciamo fatica a comprendere fino in fondo, benché ci affascinano profondamente come se fossero portatrici di una verità molto grande.
Qui siamo di fronte a una ragazza di nemmeno 30 anni, insomma.
Esatto, sì, una ragazza molto giovane, probabilmente maturata in 2 anni, come normalmente e neanche sempre può maturare una persona in tutta la vita, in quel catalizzatore che fu la storia di quegli anni tragici. Perché la pressione della storia con la sua massima tragicità probabilmente provocò questa maturazione inaudita, che appunto, come dici tu, aveva 29 anni quando è morta, quindi quando scrive a 27-28 anni è quella che noi chiameremmo, sì, una ragazza.
E ci sono un po' di foto anche dell'epoca che la ritraggono,
sì.
Secondo me estremamente femminile. Non so
sì,
cosa
io
ne
sono
pensi.
Molto attratta da queste foto, le continuo a guardare perché non è una donna bellissima secondo i nostri canoni,
certo.
Però è vero, è femminile, ha uno sguardo molto intenso e probabilmente anche conscia di piacere. Infatti spesso dice di sé, io sono come una giovane donna kirghisa, cioè si descrive come una donna affascinante. Peraltro verso la femminilità anche un'ambivalenza, nel senso che dice a un certo punto, ogni tanto vedo per strada una donna bella e un po' stupida e mi piacerebbe persino essere come lei, essere cioè queste sono queste vampate di adolescenza che la rendono secondo me ancora più vera, perché si capisce che a una ragazza che sembrava come le altre accade un destino sbalorditivo, e io credo accade proprio perché lei comincia a invocare Dio. E Dio chiamato risponde, e Dio irrompe nella sua storia e si fa largo in lei in una maniera straordinaria. Cioè, per me è la testimonianza di un Dio che opera quando è chiamato.
Il dolore ha sempre preteso il suo posto e i suoi diritti in una forma o nell'altra. Quel che conta è il modo con cui lo si sopporta e se si è in grado di integrarlo nella propria vita e insieme di accettare ugualmente la vita. Ancora un pezzo della sua scrittura, una scrittura a tratti vorrei dire anche ironica, non so se sei d'accordo.
Sì, ogni tanto c'è un barlume di ironia.
Ci sono dei guizzi,
sorridente.
Forse anche inaspettati, no?
Sì, anche in momenti tragici alle volte, perché osservando i giovani nazisti che che chiamano all'appello gli ebrei, a volte ha delle battute come dire: ma povero ragazzo, ma perché sei così cattivo? Sei stato tanto infelice, ti ha piantato la fidanzata. Cioè, in qualche maniera è anche un po' petulante alle volte, Hillesum, un po' bambina. Eppure è così straordinariamente donna. Questo passo che tu leggevi mi fa venire in mente l'altro in cui dice: quando hai incluso nella tua vita la morte, allora la vita diventa più grande.
Esatto. E ancora scrive: io credo che dalla vita si possa ricavare qualcosa di positivo in tutte le circostanze, ma che si abbia il diritto di affermarlo solo se personalmente non si sfugge alle circostanze peggiori. Spesso penso che dovremmo caricarci il nostro zaino sulle spalle e salire su un treno di deportati. Arriva così a conglobare questo destino assurdo, tragico, quasi da volerlo scegliere, paradossalmente.
Sì, in qualche maniera lei lo sceglie perché a lei è stata data la possibilità da degli amici di fuggire, di nascondersi, e l'ha riferito Clash Smelik, che era un suo amico, e lei si è rifiutata rabbiosamente, ha detto: tu non hai capito niente di me, lasciami stare. Cioè, ha avuto la chance di salvarsi e non ha voluto. E questo voler portare il peso del suo popolo, questo voler aderire è qualcosa di straordinariamente grande. Che secondo me affascina noi lettori e lettrici soprattutto, perché noi, grazie a Dio, non abbiamo questa tragicità di vita in linea di massima, però abbiamo i nostri pesi, le nostre sofferenze, ed è provocatorio che uno ci dica: guarda, che ci si può mettere lo zaino in spalla e portarlo, eppure non essere disperati.
Questa figura di donna di cui parliamo, tra l'altro, all'indomani della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Chiaramente sappiamo che Auschwitz è stato un genocidio che indistintamente ha colpito donne, uomini, bambini, però ancora di più, ricordando a Tillesum, ci viene davvero da pensare a questa donna che si erge come pilastro, come...
Questa donna che si erge e che racconta di altre figure femminili a Westerbork, nelle loro pieghe, rivelandone nel dettaglio tutta la disperata umanità. È indimenticabile quella mamma che deve partire con un bambino che ha la febbre, dice: i vestiti sono bagnati, come faccio a metterli? Posso portarmi una coperta, ma mi lasceranno col mio bambino? Cioè, perché noi in fondo pensiamo all'Olocausto come una cosa tragica, ma senza volti definiti e figure definite. Pensare a questa piccola donna col suo bambino di 2 anni, febbricitante, che non sa come coprire, ci dice molto di più che un'immagine generale cosa è stato, cioè va nelle pieghe dell'inferno.
Va nelle pieghe dell'inferno e però ci dice di una donna che riesce anche a restare proprio nel qui ed
Sì,
ora, no? Del
perché
momento
non
presente.
è solo il diario, le lettere, una testimonianza dall'inferno, perché non è solo una raccolta di orrori, e avrebbe potuto esserlo lecitamente e degnamente, però c'è sempre un andare oltre e dire da dietro il filo spinato: eppure questa vita è splendida e un giorno dovremo ricominciare tutto da capo. C'è questa grandissima speranza.
La sua formazione, abbiamo citato Jung, ma anche Dostoevsky, Rilke, c'è una bellissima citazione: noi in fondo abbiamo solo da esistere, ma con semplicità, con insistenza, come esiste la terra, docile alle stagioni, chiara, scura, nello spazio, non chiedendo di posare se non nella rete degli influssi e di forze in cui le stelle si sentono sicure. Sono belle anche queste citazioni che troviamo, tra
Splendide.
l'altro. Vi invito, voi utenti di Facebook, a seguire il nuovo senso delle cose che con bellissime immagini, tra l'altro, ci restituisce a pezzettini più di una pillola al giorno, questi scritti di Etille, insomma.
Che stanno tra l'altro allargandosi. Nel primo dopoguerra non erano noti, poi pian piano sono state tradotte parzialmente, e man mano che vengono letti ci sono persone e soprattutto
Ecco, quando è
donne che
stata
si innamorano.
scoperta Etille, insomma,
Ma
un po' in ritardo.
è in ritardo perché intanto erano in olandese questi diari, quindi in una lingua
Adesso
non
invece
perfettamente.
tradotti in
È
15
stata
lingue.
tradotta in tutte le lingue, ma io credo che la difficoltà al suo diventare famosa, diciamo, sia anche nel fatto che non apparteneva a una ben definita parrocchia, cioè era un'ebrea ma non praticante. E del consiglio ebraico che decideva quando dovevano partire gli ebrei, lascia capire che aveva delle perplessità. Non era cattolica, e anzi aveva avuto un passato piuttosto libertino, che a una certa chiesa degli anni 50 o 60 magari poteva non piacere. E poi il Dio di cui parla credo che sia il Dio ebraico, anche se ogni tanto ci sono delle citazioni del Vangelo o delle frasi che fanno pensare a un cristianesimo, però non abbracciato con alcun battesimo, come con un'adesione dello spirito pure semplice. Poi noi non sappiamo cosa sia accaduto in quegli ultimi 2 mesi ad Auschwitz e che cosa le sia passato nel cuore.
Ti ringrazio molto per averci aiutato, Marina Corradi.
Grazie a
voi. Ricordare Tillesum, in bocca al lupo per
Grazie.
Questa rappresentazione scenica, Cercando un tetto a Dio, riduzione teatrale proprio a cura tua. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie, arrivederci.
E ritroverete questa trasmissione sul nostro sito www.radiovaticana.va. Ringrazio alla console Gaetano Paradisi, in regia Luciana Fantini, da Antonella Palermo è tutto. Continuate a seguirci.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.